Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
Mi fa super piacere averti qua e so che sembrerà una cosa banale, retorica da dire, ma sono onorato di poterlo dire. Tu sei stata ospite in molte trasmissioni, anche di persone più importanti, più famose nel mondo web di me, ad esempio il Cerebro Podcast. Oggi è uscita la notizia che sei stata ospite di Marco Crepaldi, uscirà anche l'intervista con lui, quindi il fatto che tu sia qui con me mi riempie di orgoglio e significa che non lo fai per visibilità, ma lo fai perché ci tieni a questa sorta di messaggio che vuoi mandare, quindi davvero ti ringrazio.
Mi fa piacere avere la possibilità di avere degli spazi in cui parlare in una maniera, spero, pacata, intelligente, ma non nei termini per cui insomma bisogna per forza dire cose assolutamente colte, ma quindi se ne ho la possibilità ovunque questo si possa fare, ne sono solo che felice, anzi, quindi grazie a te dell'opportunità.
Ok, grazie di cuore. Raccontaci un attimo chi sei, Anastasia, e di cosa ti occupi.
Allora, io ogni volta che mi fanno questa domanda questi giorni rispondo sempre nessuno, quindi dirò anche a te che non sono assolutamente nessuno e lo dico con un grandissimo orgoglio. E sono qua con te, insomma, perché in questi giorni strani che stiamo vivendo tutti quanti noi ho approfittato di questo tempo di solitudine e isolamento per fare una cosa che in realtà avevo in mente da tanto tempo. L'anno scorso avevo abbozzato qualcosa, ma poi non sono riuscita a portarla avanti e quindi insomma ho approfittato di questo tempo per fare dei video sul mio canale Instagram in cui parlo di alcuni argomenti che mi stanno particolarmente a cuore.
Esatto, io devo farti un piccolo recap di quello che è successo nelle puntate precedenti del mio podcast e anche il motivo per cui ho deciso di interpellarti. Certo. Fondamentalmente ho avuto due episodi che sono comunque ritrovabili su Spotify, non tanto per farmi pubblicità ma perché così la gente sa di cosa sto parlando. In uno ho parlato con una modella del fatto che c'è una retorica pubblicitaria, anche pubblicitaria, non soltanto pubblicitaria ma soprattutto sociale, di quanto una certa forma fisica che non è nei canoni della forma fisica sana sia osteggiata da quello che viene denominato neofemminismo. Noi dicevamo, ok, quella pubblicità lì, secondo noi, è nociva tanto quanto la pubblicità degli anni 90 che osteggiava dei modelli molto magri e che portavano in un certo senso all'emulazione anche a cose importanti quali l'anoressia. Cosa che io ho detto dopo aver intervistato una ragazza anoressica, quindi nel mio podcast ho avuto anche la possibilità di intervistare una ragazza anoressica che ci è passata e che si è curata e quindi è guarita dalla sua malattia e ci ha portato un po' la sua riflessione. Le persone che hanno visto il podcast, alcune, hanno detto il vostro discorso era molto bello, però non avete interpellato una ragazza che si occupa di femminismo attivo e quindi sarebbe giusto anche il suo punto di vista. Così la puntata successiva è stata con una ragazza che si occupa di femminismo. E questo, cioè, io devo dire che lei è stata molto brava ad argomentare i suoi punti di vista, però mi sono trovato in una condizione in cui non riuscivo a dialogare perfettamente perché le cose che diceva mi sembravano un po' fuori luogo. La prima cosa che voglio chiederti è che cosa ti ha spinto a raccontare la tua storia e come ti interfacci con il pubblico che la recepisce?
Allora, diciamo che forse quello che mi ha spinto a farlo è legato proprio a questa discrepanza di comunicazione che c'è, come se ci fossero due movimenti contrapposti che vogliono avere ragione. Quello che io ci tengo sempre a dire è che io non sono una portatrice di verità, io non credo proprio nemmeno al concetto di verità, quindi figurati, e mi sembra che ci sia come un disallineamento di quelli che sono i piani di intenzione da parte di chi sostiene una cosa e di chi sostiene un'altra, che portano a una incomprensione. Ho semplicemente detto la mia, soprattutto per quelli che sono dei miei personali bisogni psicologici, non tanto di esprimermi, ma proprio perché credo che questo tipo di ragionamenti possano portare a un disorientamento da parte di chi soffre magari per qualsiasi ragione in relazione al suo rapporto con sé e con il suo corpo. E quindi semplicemente ho voluto porre un altro punto di vista, senza dire che sia quello giusto o quello sbagliato, ma che potesse fare luce su altri aspetti di questi discorsi, di questi dibattiti, che probabilmente sono trattati in una maniera un po' o superficiale oppure a volte un po' tirata.
Ok, quindi la tua storia dici: io sono Anastasia, voglio raccontarmi per quello che è stato il mio periodo di vita, nei tuoi anni che hai vissuto e come li hai vissuti, e voglio anche prendermi una sorta di responsabilità per quel che riguarda il mio corpo. Questo è il riassunto, no, della tua storia, se non mi sbaglio.
Come se in qualche modo avessi un po' scoperto il fianco, anche la possibilità che qualcuno abbia qualcosa da dire in relazione al mio corpo, ma va bene, sono in un momento del mio percorso di relazione adesso, per cui mi sento tranquilla nel farlo e magari in periodi diversi della mia vita non l'avrei fatto.
È un percorso che comunque tu stai portando avanti da anni, immagino.
Ho sofferto di disturbi alimentari da quando avevo 4 anni, quindi direi di sì.
C'è stato un momento in cui tu hai preso consapevolezza di questa cosa, hai detto devo assolutamente fare qualcosa?
Nel mio percorso personale, di momenti ce ne sono, di epifanie ce ne sono state decine. La volontà di espormi in realtà è stata un po' più goliardica, non è stata un'esigenza in relazione al mio percorso di per sé, è stata più legata insomma alla volontà di fare qualcosa, proprio per come ti dicevo prima, insomma che uno dei miei tanti aspetti, dei tanti aspetti che mi anima è l'esibizionismo e ci sta, uno può avere da ridire a questo riguardo, va bene così, e quindi in realtà la volontà di espormi non è propedeutica a quello che è il mio percorso in relazione al corpo. Poi è ovvio che, non essendo io portatrice di verità, il fatto di espormi e di conseguenza ricevere anche dei feedback da parte di altri, e nelle settimane precedenti sono stati anche numerosi e onerosi, a volte anche violenti, fa sì che il mio percorso in qualche modo possa avere dei mutamenti, dei cambiamenti, ma appunto, proprio perché non sono portatrice di verità, sono sempre disposta a mettermi in discussione. Io posso cambiare idea pure tra un'ora e dirlo, perché non essendo insomma né come dire, sotto il cappello di un'ideologia, né una psicologa, né una filosofa, né nessuno, come ci tengo tantissimo a dire, mi posso godere il diritto di dire: sapete cosa c'è? Ho pensato diversamente adesso. Invece la penso così. Devo dire che in realtà le cose che mi hanno detto nelle settimane precedenti, soprattutto quelle più aggressive, in realtà hanno un po' fortificato quella che è una mia visione di questo tipo di percorso. Sicuramente però su alcuni aspetti ci sono delle cose che mi hanno dato da pensare e sulle quali sto ancora riflettendo e chissà per quanto rifletterò.
Apprezzo moltissimo la tua onestà e anche il fatto che lo metti così pubblicamente, lo dici così pubblicamente senza nemmeno nasconderti. Volevo chiederti, secondo te, per quello che è stata la tua, quello che hai recepito, i messaggi che ti sono arrivati, le persone che ti contrastavano, che ti dicevano i messaggi più negativi che ti sono arrivati, da quali parti arrivavano?
Donne, soprattutto ovviamente da donne che hanno un problema di relazione con il loro corpo e quindi hanno una discrepanza rispetto a quello che è la loro percezione di sé. Ovviamente loro probabilmente non ne sono neanche consapevoli e ci sta, non giudico questo assolutamente. Io capisco anche quella rabbia, la comprendo perfettamente, semplicemente non è mia e quindi insomma la restituisco al mittente. Però sì, fondamentalmente da donne che magari sono in un momento del loro percorso tale per cui sentirsi dire determinate cose può essere in qualche modo o poco compreso o addirittura ferire. Ci sta, può essere che insomma dicendo che essere grassi è un difetto io abbia in qualche modo ferito la sensibilità di qualcuno. Qui si apre tutta un'altra voragine di discorsi su che poi se vuoi faremo in relazione al fatto di che cosa si può dire e che cosa no e che cosa ferisce chi, perché, quando, come, eccetera, eccetera. Ovviamente la mia intenzione non era quella di ferire nessuno, ecco, quindi.
Chiaro, è indubbio, anche perché tu sei molto autoironica, soprattutto non dici, cioè non ti scagli contro qualcun altro, ma in prima persona ti scagli, fra virgolette, contro te stessa, se così possiamo dirlo. Su quanto riguarda l'offesa, mi ricorda un'intervista che ho avuto la possibilità di fare con il direttore artistico di un teatro che si occupa anche di comicità, e io gli chiesi: ma gli spettacoli di stand-up comedy non sono nocivi in quanto magari insultano le persone un po' così a gratis? E lui mi rispose: io sono sul palco, tu stai ascoltando, se ti offendi non è colpa mia che sto dicendo quello che dico, ma sei tu che lo percepisci in un modo sbagliato. Perché capisci un attimo qual è il palco, qual è la situazione e soprattutto, come dicevi tu, noi siamo sì responsabili di ciò che diciamo, non siamo responsabili di ciò che le persone percepiscono di quello che noi abbiamo detto, soprattutto nel tuo caso tu non sei stata offensiva in alcun modo nei confronti delle altre persone.
No, poi veramente qua Si apre una voragine infinita in relazione anche al concetto di intenzione, a dove sta la volontà di offesa, a dove sta la percezione. E quindi il contesto sicuramente è qualcosa di fondamentale. E in più entriamo in una spirale di devastante, tale per cui ognuno ha una propria personale sensibilità che chiunque di noi in qualsiasi modo può ferire. L'esempio iperbolico che faccio sempre per chiarire la questione, mi rendo conto che è ridicolo, però insomma la deriva è quella, è che noi adesso siamo qui a parlare e parlare offende chi non può parlare, chi è affetto da mutismo. Quindi veramente una spirale che è decostruttiva di quella che è una realtà sociale che noi tutti abitiamo e che non so bene dove possa portare se non a forme di anarchia sociale o simili, che non so bene dove possono portarci. Ecco, sicuramente non trovo che possano essere risolutive. E in più l'idea che qualsiasi cosa possa offendere qualsiasi persona diventa castrante, no? Diventa come una forma di censura. Non solo dell'espressione, ma anche dell'intenzione, che trovo che sia assolutamente aberrante, quindi non la condivido e non sposo questo tipo di pensiero. Poi, ovvio, io avessi fatto un video in cui dico: tutti voi che siete ciccioni fate schifo, non avrei una cosa buona. Ho fatto un video in cui invece esprimo determinati tipi di opinione senza voler in alcun modo offendere qualcuno, ma riportando un po' in una direzione diversa quelli che sono discorsi che molte persone fanno sul web in maniere totalmente diverse.
Dato che questa cosa ha creato visibilità in un certo senso, credi di riuscire a portare avanti questo discorso e creare qualcosa di costruttivo o hai intenzione magari di fermarti qui?
Questo è un gioco, e finché mi diverte e mi sta divertendo, lo continuerò a fare. Domani esce un altro video. Quindi, per il momento, continuo a farlo perché mi diverte molto e perché dico cose a cui tengo, insomma, sono cose a cui tengo molto. Se arriverà il giorno in cui non avrò più voglia, sarò stanca o non mi divertirà più, semplicemente smetterò. Quello che mi piace di tutto questo è che ci tengo sempre a ribadire, già qua è la terza volta che lo dico, la prossima volta Gabriele mi puoi pure tirare uno schiaffo virtuale, che io non ho nessuna verità e questo sarà così per sempre, perché insomma la cosa che a me piace fare eventualmente è decostruire, non certo innalzare muri o roccaforti all'interno delle quali inserirmi e dire questa è la verità che ho raggiunto. Non lo so qual è, figurati. Quindi, insomma, in questo percorso, se continuerò ad avere cose da dire, soprattutto modi divertenti per dirle, continuerò a farlo.
Ti chiedo, non trovi che ci sia da questo punto di vista una differenza sostanziale fra tu che ti proponi così e chi sta, diciamo, dall'altra barricata, cioè chi si propone con una faccettatura, con una soggettatura neofemminista che in realtà pensa di avere la verità in tasca? Perché a me pare, poi sono il primo a dire che magari mi sbaglio, e molte persone mi hanno detto guardate che Frida non è il femminismo, ok, è verissimo, però si spaccia come tale. Quindi loro, in un certo senso, prendono loro come nomi, ma potrei prendere tantissimi altri esempi. Ribadiscono sempre che la verità è la loro. Tu noti questa cosa? È una mia percezione?
Assolutamente, sono molto d'accordo con te. Se mi concedi, ti farò una metafora che secondo me è quella che più esprime questo tipo di concetti. Noi veniamo al mondo senza sapere bene perché e per come, siamo tutti vittime di un trauma fondamentale che è quello di nascere, no? Non sappiamo quali siano i nostri scopi, quali sia la verità, perché anche il concetto di verità è un concetto assolutamente aleatorio. Nel cammino che noi facciamo, quindi immaginandoci la nostra esistenza come veramente un cammino in un bosco, abbiamo dei sentieri che sono già stati battuti da chi è venuto prima di noi e cerchiamo di seguirli. E poi a volte ci prendiamo la briga magari di battere altre strade e vedere se ce ne sono nuovi di percorsi. Camminare però senza sapere dove stiamo andando, perché ci stiamo andando, qual è la meta, dove si arriva, come si arriva, è difficile, no? Quindi in questi percorsi che facciamo, camminare è stanca, uno c'ha male ai piedi, non c'ha più voglia dopo un po'. E allora cosa fa nel momento in cui è stanco, ha paura e affaticato? In questo percorso ci costruisce un castello bello, pieno di pietre belle piazzate, ci mette sopra il suo bel cartellone con scritto questa è la meta e spara a tutti coloro che non si vogliono fermare lì, dicendo che non hanno capito. Ora, siccome quella non è la soluzione, è una delle soluzioni e io non giudico né la paura, né la fatica, né il dolore che sta dietro a quelle che sono questo tipo di decisioni. Semplicemente Io continuo a camminare, sono stanca, morta, non ce la faccio più. Ogni tanto vorrei poter mettere a tacere sto cervello e pure tutto quello che lo circonda per poter avere un po' di pace, dire: sapete cosa c'è? Io decido che la mia casa è questa. Purtroppo non sono capace. Nel mio percorso qualche capanna, magari ogni tanto l'ho costruita, però poi il vento se l'è portata via e quindi continuo a camminare. Quindi sono molto d'accordo con te nel dire che ci sia, come dire, la presunzione a volte di avere, di essere portatori di una verità unica, univoca e assolutamente monolitica. Io non credo proprio nemmeno nel concetto di verità e quindi non solo non aderisco a quella verità, non in tutte le sue sfaccettature, ma non credo che sia la verità. Perché poi penso che tutti quanti gli argomenti di qualsiasi genere e specie siano talmente multisfaccettati, talmente complessi da non poter essere ridotti a una dottrina, un'ideologia, un modo di vederli.
Ok, grazie, grazie davvero anche perché mi faccio un esame di autocoscienza e probabilmente a volte anch'io mi comporto nello stesso modo che tu hai descritto, cioè nel senso che magari penso di avere la verità e mi batto discutendo con l'idea di avere la verità, poi mi rendo conto che in effetti non ho la verità, quindi questi incontri servono appunto anche per rimarcare questa cosa qui. Volevo chiederti se secondo te è necessaria una sorta di resistenza? Cioè, passami il termine, però abbiamo queste due fazioni, mi pare, in questo momento, per quanto riguarda la grande area concerne al femminismo. Quello è il femminismo che si porta avanti come verità assoluta e chi magari dice forse le cose non stanno così. Secondo te è utile e necessario in questo momento avere anche l'altra parte, cioè avere chi ti dice forse le cose non sono come te le racconta narrativamente, chi si pone come verità assoluta e in che misura le persone potrebbero anche prendere consapevolezza del fatto che non tutto ciò che viene detto dall'alto è vero, è verità.
Mi auguro sempre che ognuno sia in grado di esprimere il proprio giudizio critico su qualsiasi verità e circostanza. Una retorica che viene spesso utilizzata da alcune persone che militano all'interno di questi movimenti è non puoi parlare perché non sei informato. Come a dire che insomma ci siano determinati testi e determinati dogmi che vanno letti e assorbiti prima di poter dire la propria. Credo che questo sia assolutamente fasullo, tanto più che insomma la lettura o la possibilità di essere informati è talmente plurale che da qualsiasi fonte può arrivare lo spunto di una riflessione critica su qualsiasi concetto. Quindi non la chiamerei resistenza, ma perché io non credo neanche alla retorica della guerra.
Certo.
Mi auguro che ognuno sia capace di esercitare il proprio spirito critico su qualsiasi cosa gli venga sottoposta in qualsiasi circostanza. E questo discorso si può estendere a qualsiasi concetto, anche al mondo delle fake news o di qualsiasi cosa ci voglia essere sottoposta come forma di verità, senza ovviamente scadere nelle logiche da complottisti, però insomma sempre esercitando quella che è il proprio giudizio, il proprio spirito critico che deve essere plurale nei confronti di qualsiasi cosa. Quindi in generale io poi non rifuggo tutti gli ismi di qualsiasi genere o specie perché li trovo castranti di qualsiasi possibile logica. È la mia personale visione del mondo e è anche difficile, nel senso che non essendo inserita all'interno di niente, a volte ci si sente anche smarriti. È più facile, no? Avere una forza dietro che ti dice questo è giusto e questo è sbagliato. Per me è tutto giusto e tutto sbagliato, tutto e tutto niente. E quindi insomma è un pochino più complesso e magari non tutti sono pronti o disposti a fare questo tipo di percorso e io non ho niente di negativo da dire contro chi legittima le proprie opinioni legandole a un ismo. Però insomma poi però c'è il mondo, poi però ci sono le circostanze, poi però ci sono tutte le cose da tenere in considerazione. E io mi auguro sempre che tutti lo possano continuare a fare. Quindi esprimersi contro è sempre legittimo, ovviamente, nella buona educazione e nel sapersi esprimere, giustamente.
Chiaro, chiaro. Io ti riporterò l'esempio che ho portato sempre con la ragazza femminista che si era occupata di questi temi insieme a me nella scorsa diretta, ed era il fatto che c'era una pagina social, una pagina Instagram con 400.000 follower e con 400 post, che si chiamava una cosa tipo Body Positivity, qualcos'altro, non facciamo nomi, però cercando nell'hashtag Body Positivity la trovavi molto, molto facilmente. E tutte le fotografie e i post di questa pagina riprendevano una figura femminile, Tant'è che i layout della pagina stessa erano tutti rosa e c'era il richiamo al colore rosa. Allora io gli ho fatto due considerazioni all'attivista che ha parlato con me nell'intervista e gli ho detto: tutte le figure riprendevano ragazzi femminili e sovrappeso, ovviamente. E gli ho detto due cose. La prima è: se il femminismo, e questa pagina si proponeva comunque una pagina come pagina femminista, deve essere paritario. Perché in questo contesto non si parla di body positivity, prendendo anche il corpo maschile, che comunque un corpo obeso è un corpo obeso, a prescindere dal fatto che sia un uomo o una donna. In secondo luogo, se deve raccontare il fatto di stare bene all'interno del proprio corpo, perché continua a propinare una sorta di pubblicità sociale che a lunga andare diventa nociva per chi la vede e per chi e chi la subisce in un certo senso, cioè non dovrebbe raccontarmi prova a fare di meglio per il tuo corpo e assumiti la responsabilità, cioè vai bene così come sei, nessuno ti giudica per il fatto che tu sei sovrappeso, questo è indubbio e sono la prima persona a dirlo, però non continuare a dirmi se sei perfetta così sono gli altri che sono sbagliati, perché quello era il messaggio.
È un po' l'errore, se così lo vogliamo chiamare, in cui scadono molti movimenti in relazione a questo tipo di ideologia. Ed è la cosa che, secondo me, per il mio percorso anche personale, è qualcosa che in termini psicologici può essere veramente devastante, il concetto del sei bello così come sei, che porta ad una retorica dell'accettazione, peraltro termine assolutamente utilizzato da i movimenti vari, che io trovo discrepante rispetto a quelle che sono delle logiche invece che devono andare in una direzione, a mio avviso, di accoglienza e non di accettazione. L'esempio che questo è una mamma che ha il figlio che fa i dispetti, non è che dice che il figlio è perfetto, riconosce quei dispetti e poi il suo figlio lo ama, appunto, e stop, e quindi lo abbraccia lo stesso. Però il termine dell'accoglienza è diverso dalla passiva accettazione, perché è qua che forse questo tipo di retoriche ingenera degli atteggiamenti psicologici che possono essere pericolosi per le singole persone. Infatti nei miei vari video parlo sempre del fatto che non c'è un corpo con dentro un'anima, cioè non c'è nessuna distinzione tra le mie cosce e il mio cervello. Mi autocito un altro po', veramente, non te lo dico avendo ancora oltre 20 kg di sovrappeso, quindi avendo evidentemente ancora un rapporto non del tutto simbiotico con il mio corpo, avendo ancora un problema. E anche io nel mio passato ancora non si chiamava body positivity, però insomma anche io sono stata in qualche modo vittima, se così vogliamo dirlo, della logica per cui ma io sono bella anche così, chi se ne frega, insomma, sono gli altri che sbagliano. La cosa a cui bisognerebbe tornare a livello iniziale è dire ragazzi, siamo tutti terrorizzati, siamo tutti qua che non sappiamo da che parte appigliarci e qualcuno si è appigliato al cibo. Questo comporta il fatto che hanno dei problemi che poi sono visibili agli altri, di conseguenza sono passibili del giudizio altrui, e questo è sbagliato perché nessuno dovrebbe permettersi di giudicarti più o meno bene in relazione al tuo corpo, però un minimo di consapevolezza sul fatto di avercelo un problema è già una delle prime chiavi di un percorso di pacificazione, perché di risoluzione non possiamo certo parlare. Quanto al femminismo si apre tutto un altro mondo, no? Parla del fatto che non ci sia alcuna distinzione tra nessuno e nessun altro, quantomeno in termini di diritti, cosa su cui sono assolutamente d'accordo, ma mi sembra veramente, come dire, talmente lapalissiano che è come inneggiare alla pace nel mondo. Dopodiché sono tutte quelle che sono delle logiche sociali che servono anche a mantenere un po' quello che è un ordine della società che ci siamo dati, no? Che è sempre possibile mettere in discussione, ma mai nella logica del giusto o dello sbagliato, perché a ben guardare tutte le logiche sociali sono giuste, tutte le logiche sociali sono sbagliate, perché sono logiche sociali, le fa l'uomo, la realtà è tutta un'altra e di conseguenza, insomma, sono gabbie all'interno delle quali ci inseriamo. La parità di genere, comunicata con esibendo un corpo femminile grasso, a me sembra già follia di per sé, e mi sembra in più che sia ancora una volta un atteggiamento di disgregazione tra il corpo e la persona. Non c'è nessuna distinzione tra il corpo e la persona, sono la stessa cosa. Noi non siamo degli involucri con dentro della roba. tra me e questa pianta che c'è qui dietro a me. Siamo tutti la stessa cosa. E quindi forse ripartendo da qua, probabilmente potremmo avere una visione di noi, dei diritti, del mondo, della società, della comunicazione davvero completamente diversa.
Ok, Anastasia. Allora, volevo specificare una cosa, poi leggo anche i commenti che stanno arrivando. Volevo specificare una cosa che era utile. Io in quel contesto, in quella diretta, come in quella precedente con la modella, non mettevo alla berlina le persone sovrappeso, anzi, assolutamente mai mi sarei permesso. Dicevo, criticavo quella retorica comunicativa che inneggiava una forma fisica che comunque non era una forma fisica sana. Tra l'altro poi ti farò una domanda successiva, però vorrei leggere quello che hanno scritto perché mi sembra importante. Instaporri scrive: perché spesso sono le donne a subire body shaming da parte della società. Le pretese sono state diverse nel tempo, può essere questo. Ciò nonostante anche l'uomo lo subisce, anche se più che altro si tratta di mascolinità tossica, secondo lei. Tu cosa ribadisci a questo?
Sono convinta che nei decenni che ci hanno preceduto la comunicazione abbia avuto sicuramente delle responsabilità nei confronti della società, ma qui andiamo un po' in una logica per cui c'è un cane che si morde la coda o è nato prima l'uovo la gallina, cioè la società che permea la comunicazione o la comunicazione che inficia la società, non lo so, non ho una risposta pur occupandomi di comunicazione. Quindi sicuramente ci sono delle logiche che forse appartengono anche al campo biologico, mi sento di poter dire, in relazione a quella che è l'estetica del corpo femminile. Sicuramente è vero che c'è un'attenzione a livello del corpo maschile altrettanto importante e che probabilmente è stata per molto tempo taciuta in favore di una mascolinità che doveva essere assolutamente distaccata da quelle che sono le logiche del corpo, no? Un maschio che si prende cura di sé è una femminuccia, no? Queste diciture veramente aberranti. Quindi che si faccia un percorso di comunicazione, un percorso sociale o un percorso biologico, non ne ho la più pallida idea, che vada in una direzione tale per cui corpo e persona sono la stessa cosa, porta anche al fatto che chiunque possa prendersi cura di sé, maschio o femmina o di qualsiasi altro genere. Quindi sono assolutamente d'accordo con Instaporri, che peraltro conosco, di conseguenza, figurati se poteva dire qualcosa contro di me, che tengo l'occhio.
A onor del vero, devo ribadire che sempre la ragazza femminista mi ha suggerito il fatto che il femminismo si occupa del femminile in totale, quindi anche metteva, è una cosa forse lodevole di quel movimento, se così è vero, che metteva in risalto il fatto che ci sono persone che vengono giudicate perché magari effeminate o perché hanno a che fare con quella parte del femminile che nella società spesso non viene presa in considerazione o viene bistrattata, viene presa a derisa in un qualche modo. Tornerei, adesso ci fermerei un attimo, per farti leggere ciò che hai portato oggi, perché il format di questo programma prevede che ogni ospite porti con sé una piccola lettura da poter consigliare a me in primis, ma anche a chi ascolta, e trarre anche un po' delle conclusioni, delle ispirazioni più che conclusioni.
Allora, in realtà non so quanto c'entri con quello che ci abbiamo detto, che abbiamo detto forse un pochino. Il libro da cui traggo questo pezzettino, lo leggo a pezzetti perché è un po' lunghetto, è Stoner di John Williams. È un libro che cito tantissimo e chi mi conosce non ne può più neanche di sentirmi parlare di questo libro. È un libro che amo veramente in maniera profonda. Vi leggerò un pezzettino del finale, senza avere paura di spoilerare alcunché, perché la cosa bella di questo libro è che parla della vita di un uomo che nasce, cresce e muore. Punto. Il punto poi è che cosa porta con sé questo libro meraviglioso. In quest'ultimo capitolo, Stoner sta morendo di vecchiaia e nella sua casa fa delle considerazioni che vi leggo. Spietatamente vide la sua vita come doveva apparire agli occhi di un altro. Ponderatamente, con calma, realizzò che doveva sembrare un vero fallimento. Aveva voluto l'amicizia e quell'intimità legata all'amicizia che potesse renderlo degno del genere umano. Aveva avuto due amici e uno dei due era morto insensatamente prima che potesse conoscerlo, mentre l'altro si era ormai ritratto a tal punto tra i vivi che. Aveva voluto l'unicità e la quieta indissolubilità del matrimonio. Aveva avuto anche quella e non aveva saputo che farsene, tanto che si era spenta. Aveva voluto l'amore e ci aveva rinunciato, abbandonandolo al caos delle possibilità. Aveva voluto essere un insegnante e lo era diventato. Eppure sapeva, lo aveva sempre saputo, che per buona parte della sua vita era stato un insegnante mediocre. Aveva sognato di mantenere una specie di integrità, una sorta di purezza incontaminata. Aveva trovato il compromesso e la forza dirompente della superficialità. Aveva concepito la saggezza e al termine di quei lunghi anni aveva trovato l'ignoranza. E che altro, pensò, che altro? Cosa ti aspettavi? Si domandò. Cosa ti aspettavi? Pensò. Udì il suono distante di una risata e voltò la testa in quella direzione. Un gruppo di studenti stava attraversando il suo cortile sul retro per tagliare la strada, correvano chissà dove. Li vide distintamente, erano tre coppie. Le ragazze avevano gambe lunghe e aggraziate sotto i vestitini estivi, e i ragazzi le guardavano allegri e incantati. Per un lungo istante, dopo che furono svaniti, il suono delle loro risate continuò ad arrivare fino a lui, lontano e inconsapevole nella quiete di quel pomeriggio d'estate. Cosa ti aspettavi? Pensò di nuovo. Una specie di gioia lo colse, come portata dalla brezza estiva. Ormai ricordava a malapena di aver pensato al fallimento, come se avesse qualche importanza. Gli sembrava che quei pensieri fossero crudeli, ingiusti verso la sua vita. Una morbidezza lo avvolse e un languore gli attraversò le membra. La coscienza della sua identità lo colse con una forza improvvisa e ne avvertì la potenza. Era se stesso e sapeva cosa era stato.
Wow, sai cosa mi è piaciuto? L'amore che ci hai messo, perché si vede che lo ami proprio questo libro, ci hai messo dentro un'enfasi incredibile.
Amo tantissimo questo libro, ma soprattutto amo questo finale incredibile che poi dà tanto senso a tutto il libro, anche se il libro porta con sé dei messaggi meravigliosi anche nel suo mezzo. E questa frase che lui ripete in continuazione, cosa ti aspettavi, è una frase che mi accompagna molto spesso.
Posso chiederti se magari sono inopportuno non rispondere, cosa ti aspetti tu dalla vita?
Questo è il punto. Lui parla passa in questa sola considerazione in relazione alla sua morte, passa da considerare la sua vita una schifezza, un fallimento totale, a poi guardare semplicemente dei ragazzini che ridono per ricordarsi che cos'è la gioia. E quindi che cosa mi aspetto dalla vita? Niente. Non mi aspetto che sia bella, non dico che la vita è bella, non dico che la vita è brutta, non dico che esiste la verità, la vita è questa cosa qui. E non sappiamo, ripeto, dove stiamo andando, né perché, né come ci dobbiamo arrivare, né se arriveremo mai da qualche parte. E stiamo qui e basta.
Ora ti farò una domanda che entrerà un po' più nel tuo personale. Noto in te un pensiero molto filosofico e anche spirituale, se vogliamo. Che cosa ti ha portato ad avere questa consapevolezza?
Tanta psicanalisi, no. Beh, sicuramente. Io ero molto, da ragazzina ero una persona estremamente scettica, molto legata al pratico, per me 2 più 2 faceva sempre 4 e poi semplicemente ho sofferto tanto e di questa sofferenza, per via del minimo di amor proprio di cui godo, ho voluto semplicemente farmene qualcosa. Quindi di cose in vita mia ne ho fatte tantissime, ho studiato tanta filosofia anche fuori dalla scuola, nel contesto scolastico per fortuna, non che quella scolastica fosse malvagia, però insomma ho continuato, ho fatto tanta psicanalisi, ho fatto diversi viaggi in Asia, come dicevo prima esercito tanto spirito critico nei confronti di qualsiasi cosa, mi rendo conto che è un percorso estremamente personale, quindi non così condivisibile, però sono fatta così, cosa ci posso fare?
No, adesso potrebbero partire 5 minuti di pippone intellettuale, però mi ricorda moltissimo il tuo modo di ragionare, una cosa che ci accomuna, credo. Ho letto parecchio anch'io e mi sono affacciato anch'io parecchio alla filosofia orientale, ma soprattutto a Carl Jung e al concetto di sincronicità causale. Tu prima mi dicevi che ogni cosa in realtà è noi e noi siamo ogni cosa, quindi qui stiamo uscendo da quello che era il concetto della live, però mi piace moltissimo questa idea spirituale che hai. E il fatto che ogni cosa per te è collegata all'altra, almeno così mi pare di aver capito, no? Non c'è molta differenza fra noi qui fisico e la pianta dietro di te, ad esempio.
A mio avviso non ce n'è nessuna.
Wow, e niente, co come cioè, non ho una vera domanda, proprio una riflessione. Come sei giunta a questa conclusione? Se c'è stato proprio qualcosa che ti ha fatto dire forse. Perché a me ci sono stati degli episodi che mi hanno fatto dire forse è vero che siamo tutti collegati. Ad esempio questa diretta anche, per quanto banale sia, e poi magari chi ascolterà il podcast penserà che sono uno svitato. Però mi ha aiutato a collegare moltissime cose nella mia vita che mi stavano capitando ed è capitata anche questa cosa qui. Non so, faccio fatica a spiegarmi perché è una cosa che sento molto dentro.
Io ho avuto un mio personale momento di epifania in relazione a questo discorso, che poi ho approfondito anche con altri tipi di dinamiche in relazione al fatto che, per esempio, io come ente, è una metafora, cioè non esiste nessun io, non c'è Anastasia, io sono un evento e come tale mi disperdo nel mondo, quindi io è solo un modo di... Però insomma, qua entriamo veramente in dinamiche filosofiche con cui non ti tedio. Il mio personale momento di epifania è stato in Nepal, ero in Nepal e era l'alba e ero su un tetto di una casupola. L'alba aveva questa luce meravigliosa, c'era un cielo tersissimo, stranamente perché era periodo di monsoni, e si vedeva la vetta dell'Himalaya. E io non so bene come spiegarla quella sensazione, perché è una roba che io poi sono nata e cresciuta a Bergamo, vedevo le montagne, come dire, dalla finestra di casa, però l'Himalaya è un'altra cosa. Quindi quando mi sono vista di fronte una montagna di 9 chilometri, che è una roba che non so neanche come spiegare, ma ti rimette tutto in dimensione, no? Mi è partito questo trip mentale, tale per cui ho cominciato a pensare al fatto che la Terra, che io calpesto tutti i giorni, ha fatto quella montagna, eppure me, eppure te, eppure il mio gatto, eppure questo divano. E da lì, insomma, mi sono sentita, nel momento in cui respiravo ed esistevo, di esistere esattamente come esiste quella montagna. E per me quello è stato veramente un momento molto forte a livello emotivo, che poi mi ha portato a fare una serie di ragionamenti che, ripeto, un'altra volta sembrerò ripetitiva, lo so, sono molto personali e di conseguenza anche ampiamente non condivisibili. Ci sta assolutamente nella
Certo,
verità.
certo, certo. Grazie per aver fatto anche questo confronto. Torniamo a quello che era il fulcro della diretta e le tematiche, quindi passiamo di nuovo alle cose, tra virgolette, pristine, più serie. A me è stato detto durante la diretta con la femminista, che comunque ribadisco che è stata molto brava in quello che ha spiegato, e non l'attaccherò mai per quello che ha detto, perché era il suo punto di vista, però mi è stato ribadito che io, in quanto non medico, non potessi giudicare le azioni degli altri. Tu mi ha spiegato, tu sei medico? No, non sono medico, oggettivamente sono laureato in pubblicità, e mi ha detto, quindi tu non puoi capire se una persona è sovrappeso o meno, se sta bene o male. E io lì ho detto, guardi, guarda, secondo me non c'è tanta... Bisogna di studiare per capire che una persona che pesa 130 kg ha dei seri problemi di salute o potrebbe averne in futuro. Tu come controbatteresti a questa osservazione?
Pretestuosa come osservazione, e in più ti faccio un altro esempio. Ne ho parlato con Marco Crepaldi, infatti questa cosa può uscire anche nel suo video. Nella logica di una discrepanza tra il sé e il corpo, non si ha neanche la percezione di come il proprio corpo vive il sovrappeso, e non entro nemmeno, non sfioro nemmeno tutte le dinamiche emotive in relazione alla visione del proprio corpo e al sentimento del proprio corpo. Quindi rimaniamo sugli aspetti medici e di sanità. Uno è provato a pensare, o comunque la retorica di certi movimenti ti dice la mia salute non è affatto, e comunque tu non puoi sapere se sto bene o male. Ma stare bene o male non pertiene solo alle analisi del sangue, al fatto che tu abbia il colesterolo più o meno alto e i trigliceridi più o meno alti, pertiene anche alla tua fisicità. Ora, la nostra logica occidentale mette il cervello al centro e tutto il resto è, come dire, trainato da questa macchina stupenda che è il nostro cervello. La mia visione della vita non è così. Cioè, il cervello è una delle parti che compone il mio corpo e la mia fisicità, non è la parte principale, anche se io faccio una fatica boia perché poi sono mega razionale. Quindi quello che mi chiedo è, se per un giorno chiedessimo alle ginocchia di una persona che pesa 100 kg come sta? Cosa penserebbero quelle ginocchia? Cosa penserebbe la tua colonna vertebrale gravata da tutto quel peso? Probabilmente non sta tanto bene, quindi non c'è solo la questione legata alle analisi del sangue, a quelle che possono essere malattie più o meno collegate al peso. C'è anche una fisicità che sicuramente, in maniera assolutamente comprovata, soffre di quello che è un peso eccessivo rispetto a quello che il corpo è tenuto a portare. Quindi sono logiche decisamente pretestuose che portano ancora una volta ad un distanziamento tra il sé e il corpo, per il quale non sono minimamente d'accordo, cioè sul quale non sono minimamente d'accordo.
Ok, hai chiarito molto meglio di me, questo punto. Guarda, mi piacerebbe moltissimo che tu potessi parlare con questa persona e che comunque questa persona o chi altri per lei pensa, che la pensano più o meno nello stesso modo, possa avere confronto anche con chi di fatto porta la sua esperienza personale, perché non sono io uomo, sono comunque, fra virgolette, meno legittimato, soprattutto da quei movimenti, a parlare di queste tematiche in quanto uomo bianco e magari neanche sovrappeso, perché questa, a un certo punto è saltata fuori anche questa cosa qui.
Non sei titolato, non puoi parlare, questo ti hanno detto.
Più o meno, no, in realtà non proprio così, ma più o meno è stato fuori anche questo discorso. Quindi per me hai veramente risposto a tutte le domande. Voglio chiederti soltanto un'ultima cosa e poi ti faccio un piccolo regalo. L'ultima cosa che voglio chiederti è se tu hai avuto effettivamente la possibilità di confrontarti, magari pubblicamente o meno, con femministe che la pensano in modo differente, che si spacciano come femministe, hanno quell'idea lì.
Nei commenti ai miei video trovi diversi tipi di confronti che ho avuto con tante persone e alle quali ho risposto nel momento in cui loro si ponevano in una logica di educazione, in maniera gentile e approfondita. Quindi sì, ho avuto la possibilità di farlo in quel contesto. Devo dirti con tutta onestà che molte rappresentanti più seguite di questi vari movimenti mi hanno bloccata sui vari social, non so bene per quale ragione.
Cioè, tu quindi non hai fatto nulla, non sei andato nei loro profili a scriverti o cose, no? Non hai fatto niente.
Non ho fatto anche perché su alcune cose io sono anche d'accordo, quindi no. Quindi io sono assolutamente aperta, io sono anche aperta a cambiare idea, non è che sono solo aperta al confronto, sono anche disposta a dire che non ho capito niente. Quello che ho potuto notare da chi mi ha scritto in questa direzione è tanta tanta rabbia e di conseguenza poi nel momento in cui la rabbia monta si perde anche un po' la ragione, un po' il raziocinio e si va. Vabbè, diciamo che una che mi ha proprio fatto ridere allo spasimo è una ragazza che mi ha detto: "Non sei tu che decidi, canone di bellezza, brutta racchia." E lì ho proprio riso veramente tutte le mie lacrime.
Mamma mia.
È arrivata proprio, cioè, è arrivata a questo piccolo capolavoro di retorica. Però io poi non la prendo neanche su, cioè, non so come dire, intanto non sono capace di arrabbiarmi. Proprio questo problema. Io il problema di gestione della rabbia ce l'ho opposto, cioè, io non mi arrabbio mai. Su queste cose non mi potrei arrabbiare a maggior ragione, quindi io sono disponibile ad un confronto sano, civile ed educato. Se diventa rabbioso, io poi mi ammutolisco e di conseguenza non riesco troppo ad esprimermi, però insomma sono qua.
Wow, mamma mia. Comunque devo sottolineare anche che quando avevo annunciato il fatto che ci sarebbe stata questa diretta insieme a te, molte persone mi hanno scritto dicendomi che eri molto bella e che, no, davvero te lo giuro, e che comunque i tuoi chili di troppo, fra virgolette, perdonami, non voglio passare per offensivo, ma ti caratterizzavano e ti rendevano, in un certo senso anche quasi più attraente.
Speriamo di perderli, non rompete le scatole, io non li voglio più. Sono bella in qualsiasi circostanza, spero, insomma, per chi mi trova così. In qualsiasi circostanza, se mi avessi visto stamattina dopo che avevo dormito 2 ore, non lo so. Però comunque sicuramente ho la fortuna genetica di essere molto molto proporzionata e quindi la mia fisicità, pur essendo molto in sovrappeso, non diventa disarmonica. Però comunque no, grazie, io preferirei perderli domani se dovessi.
Riferirò. No, a parte gli scherzi, comunque mi pare che generalmente gli uomini, per la mia esperienza, diciamo sessualmente parlando, non hanno poi tanti problemi su quello che è il peso di una donna. Cioè, voglio dire, trovano attraente una donna magra, non dico quando una donna magari è sovrappeso, però non si fa tutti questi problemi sul peso di una donna, almeno dal punto di vista maschile.
Guardo, forse il primo che ho fatto, in cui prendo un po' in giro questa frase che hai appena detto, cioè ai maschi piace la carne. Ragazzi, ai maschi piace tutto, ma non nel senso che siete tipo, ma
Esatto.
perché ognuno ha i suoi gusti, ci sono degli uomini a cui quelle in sovrappeso non piacciono, degli uomini a cui piacciono quelle con le tette grosse così, quelle a cui piacciono le donne con i capelli corti. Cioè, fortunatamente il mondo è bello perché vario, come direbbe mia nonna probabilmente, però ognuno ha il proprio gusto. Poi un conto è il concetto di bellezza in quanto tale, bellezza oggettiva, un conto è il concetto di gusto. Ci sono uomini che magari sono considerati canonicamente belli, che a me non dicono niente, donne che magari sono considerate canonicamente belle, che a te non dicono nulla. E quello è il gusto. Io da questo punto di vista ti posso testimoniare, insomma, di non aver mai avuto un uomo che mi abbia detto, forse qualche capone, che mi ha detto: "Guarda, se tanto carina, perdessi quei 30 kg, forse uscirei con te." Con uno così non ci voglio avere niente a che fare, quindi non c'è rischio. Però insomma, lo trovo veramente un non argomento, non è un argomento.
No,
Cioè,
esatto, l'hai spiegata meglio di me. L'hai spiegata meglio di me e ho sottolineato questa cosa perché capita. Cioè, ho fatto un sondaggio prima di tutta questa storia chiedendo se le donne si sentissero più giudicate dalle donne o dagli uomini. E io ho un pubblico prettamente femminile, anche per quanto, cioè, anche se siano poche le persone che mi seguono al momento, sono comunque per la maggior parte femminili, quindi donne. E le donne hanno risposto che si sentivano molto più giudicate dalle donne piuttosto che dagli uomini.
sì, abbastanza, la sento molto mia come risposta. Sono abbastanza d'accordo. Sì, assolutamente.
Ok, Anastasia, allora per salutarti ti faccio questo piccolo regalo, dato che io voglio che sia uno scambio, ti ho portato una piccola citazione di un libro, che è La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano, un libro che io ho amato e che continuo ad amare. E, la storia era la storia di questi due ragazzi, ragazzini, che da piccoli fino a quando diventano grandi, e un po' del loro legame. C'è questo piccolo passaggio che mi sono sottolineato e che secondo me è molto importante, che voglio donarti. Gli anni del liceo erano stati una ferita aperta che a Mattia e Alice era sembrata così profonda da non potersi mai rimarginare. C'erano passati attraverso in apnea, lui rifiutando il mondo e lei sentendosi rifiutata dal mondo, e si erano accorti che non faceva poi una grande differenza. Si erano costruiti un'amicizia difettosa e asimmetrica, fatta di lunghe assenze e di molto silenzio, uno spazio vuoto e pulito in cui entrambi potevano tornare a respirare. Quando le pareti della scuola si facevano troppo vicine per ignorare il senso di soffocamento. Poi con il tempo la ferita dell'adolescenza si era rimarginata, i lembi di pelle si erano avvicinati con movimenti impercettibili ma continui. A ogni nuova abrasione la crosta cadeva, ma poi ostinatamente tornava a formarsi, più scura e spessa. Ok, questo è il mio piccolo dono per te e soprattutto sono molto contento di averti conosciuto. Grazie di tutto, Anastasia, veramente. Buona fortuna per il tuo futuro, buona fortuna per la tua carriera lavorativa, buona fortuna anche per il sociale che tu stai portando avanti. E spero potremo rimanere in contatto perché sei una persona incredibile da cui potrà assimilare molte cose.
Grazie Gabriele, grazie mille veramente per l'opportunità di chiacchierare, assolutamente, sentiamoci quando vuoi.
I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltarlo su Spotify.